Abbiamo quindi con noi al telefono, ed è un onore, Daniele Luttazzi.
È un piacere mio. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te. Questo spettacolo, Come uccidere causando inutili sofferenze, ha girato un po' per l'Italia ed è un po' che lo porti in giro, ma il 27 ci sarà il debutto nazionale a Bologna. Intanto mi racconti cosa hai fatto, perché l'hai portato in giro prima, cosa fai?
Perché cerco di apprendere la tecnica dagli americani. Prima di arrivare a Broadway ufficialmente, girano, diciamo, la provincia per mettere a punto lo spettacolo. Questo è un spettacolo nuovo, sono un'ora e tre quarti di battute nuove e la struttura è nuovissima, eccetera. Io racconto un episodio che mi immagino successo 2 anni fa. Il governo italiano, dopo l'ucase bulgaro di Berlusconi, mi offre la possibilità di rientrare nel giro affidandomi una missione in Iraq. Mi manda in Iraq ad allietare le truppe italiane che sono demoralizzate perché credono di essere in missione di pace e quindi si avviliscono quando gli sparano contro. E quindi parto come Bob Hope nel Vietnam con una compagnia di giro che prevede, oltre a me, Aida Jespica, Manuela Arcuri, Alina Seredova, Raul Bove e Giancarlo Giannini. E nello spettacolo io racconto tappa per tappa, da Nasiriya su fino a Mosul e a Tikrit, questa mia avventura irachena. È un pretesto narrativo ovviamente per raccontare lo schifo di questa guerra criminale e illegale che è la guerra in Iraq.
Mi sembra un presupposto abbastanza diverso dal tuo spettacolo precedente, che invece ti vedeva protagonista sul palco, con tu che dicevi: bene, questo che farò è leggervi una serie di articoli, e aprivi il tuo grosso librone, era bollito misto con mostarda, giusto?
Sì, non era proprio così la premessa, nel senso che il testo era un menabò di notizie, io commentavo i fatti, diciamo, di un anno, fatti politici. Sono 3 monologhi in realtà di satira politica stretta, nei quali mi sono occupato della vicenda Berlusconi, l'ascesa del berlusconismo, la presa del potere e l'ultimo bollito misto, la decadenza dell'impero. Adesso per me Berlusconi è un fenomeno finito, però resta il problema di questo impegno militare dell'Italia in barba all'articolo 11 della nostra Costituzione, insomma, no? Fecero firmare a Ciampi la relativa delibera dicendogli che era una missione di pace, e Ciampi ci ha creduto, purtroppo, ma così non è. In questo momento in Iraq c'è la guerra civile, lo dico per informazione, perché appunto queste notizie non vengono poi date.
Ecco, a questo proposito, torni sul narrativo, ma comunque posso dire così, insomma, che hai un approccio più narrativo, ma ti occupi comunque di quello che è un terreno che di solito dovrebbe o potrebbe essere dell'informazione. E adesso non ricordo se è stata una mia elaborazione o una cosa sentita direttamente da te, ma si diceva e si è detto molto spesso che in un paese normale i comici potrebbero fare i comici e i giornalisti, quando però i giornalisti facessero veramente informazione.
Ho visto ma dunque, in realtà, perdonami se interrompo, ma è una distinzione che non si pone, quella fra satira e giornalismo, per 2 motivi. Il primo è che storicamente grandi autori di satira sono stati anche grandi giornalisti, penso a Karl Kraus ad esempio, no? Oppure per venire in Italia non so, Leo Longanesi o Flaiano. L'altro motivo è che la satira, a differenza della comicità, commenta, secondo un punto di vista che è quello dell'autore, i fatti che accadono. Ora, se tu non sai il fatto relativo, è ovvio che la satira ti informa nel momento in cui fai la battuta su quella cosa, no? Quindi dipende unicamente dal fatto che il giornalismo magari non compie il suo dovere fino in fondo, o che la gente normalmente non si informa, il fatto che la satira sembra dare informazioni, ma la satira, come dire, informa e deforma, fa tutto quello che deve fare, insomma, da sempre. All'epoca di Aristofane informava i suoi concittadini delle guerre che accadevano, insomma, no? E quindi è una distinzione veramente che non si pone. Nel mio caso poi non si pone perché sono anche giornalista, per cui, come dire, è il motivo che taglia la testa al toro.
No, infatti, la cosa che mi sembra che faccia la differenza, purtroppo ultimamente, è che se prima ci poteva essere soltanto un accenno a ciò che erano i fatti, a ciò che era accaduto, adesso non ci si può più limitare a questo, visto il grado di disinformazione che c'è. Disinformazione poi attiva o passiva, insomma, secondo.
Bravissimo, bravissimo. Infatti c'è una disinformazione passiva, che è quella magari dell'utente, eccetera, ma c'è quella anche attiva. Abbiamo visto che l'Iraq Group, per esempio, americano, ha il compito nelle varie nazioni impegnate nella guerra di diffondere notizie alterate sull'andamento della guerra. In Italia, per esempio, ci sono fogli di propaganda, penso al foglio di Ferrara, che ha pubblicato continuamente gli scritti di Michael Ledeem, per esempio, noto ex agente della CIA, insomma, che fa parte dell'Iraq Group. E quindi, voglio dire, spesso si sostengono dei fatti in maniera artata, perché un governo bellicoso desidera far passare la propria versione dei fatti. In America c'è uno scandalo enorme da questo punto di vista, quando si è visto che in Iraq giornalisti americani in realtà vengono pagati dal Pentagono per diffondere notizie positive sulla vicenda irachena. È terribile questa cosa, e non si può essere più naif quando si fa satira, ovviamente. Le cose sono molto cambiate rispetto agli anni 50.
Ultimamente si è parlato molto di una controinformazione e di nuovi spazi, insomma, di libertà di espressione, più o meno narrativi, più o meno politici, più o meno di denuncia o di giornalismo, sì, accomunando diversi personaggi. Sì. Prima eravate accomunati tu e la Guzzanti, insieme peraltro a due non comici, insomma, come Biagi, sì, e Santoro. Sì. E adesso invece tende ad esserci un altro tipo, insomma, di cerchio che dal punto di vista giornalistico vorrebbe racchiudere te, Beppe Grillo, e per certi versi anche di nuovo la Guzzanti. Ti senti un po' come i comici italiani degli anni Ottanta, per cui venivano messi insieme Nuti, Verdone, Troisi, senza alcun...
In realtà sai cosa? È la pigrizia anche qui giornalistica. Devono creare in qualche modo il caso, e lo fanno accumulando cose diverse. Nel caso di Biagi e Santoro, sai, il gruppo era giustificato dal fatto che in realtà la censura che io per esempio ho subito all'epoca era dovuta a una censura di tipo informativo, non satirico. Quando si dice Luttazzi viene tolto per la satira, no, viene tolto perché fece informazione. Intervistai Marco Travaglio, che riferì fatti veri relativi al processo dell'Utri, e questo è stato certificato poi da una sentenza recente anche, per cui in realtà era giusto, cioè si è censurata la libertà di informazione in quel caso. Le cose relative per esempio al mondo web, al blog e così via, sai, lì è quasi gioco forza a parlarne, perché sta diventando un fenomeno di massa poco a poco, e quindi cerca di vedere questo fenomeno nel momento in cui sta prendendo piede. Io, come sai, ho chiuso il mio blog settimana scorsa perché mi sono reso conto che la forma blog non è neutra e favorisce derive populistiche, e quindi bisogna interrogarci sul mezzo, ecco, nessuno lo fa, uno pensa che la tecnologia sia neutra e non lo è, e condiziona, nel caso del blog, condiziona proprio i contenuti e il modo con cui questi vengono recepiti dagli utenti. E io ho notato che c'è una tendenza da parte dei cibernauti di eleggere un leader che li porti oltre l'accoltre delle dietrologie, e questo è un fenomeno di massificazione che non mi piace proprio per niente.
Senti, l'ultima cosa che ti volevo chiedere, considerando che, tornando allo spettacolo, sei forse tornato, io insomma non vedo l'ora di vederlo, a uno spettacolo di finzione seppur reale, costruendo quindi tutto un apparato narrativo, ti volevo chiedere di commentare da questo punto di vista una frase molto bella che ho visto scritta su un muro di Bologna.
Sì?
Che diceva: svegliatevi, non state vivendo in un paese normale.
Beh, diciamo che io ho 5 anni che cerco di farlo capire. devo dire il riferimento è anche colto, se vuoi. C'era James Joyce che diceva della sua Dublino era un incubo dal quale stava cercando di risvegliarsi. La realtà italiana da 5 anni è un incubo, non è più normale, certo, non è più normale. È ora di svegliarsi.